Benvenuti a quanti siete oggi convenuti nella Basilica Romana di Santa Maria di Arata per il 13° sabato mariano di questa serie dedicata a Maria Madre e modello della nostra fede. E un cordiale saluto anche a quanti ci ascoltano attraverso Radio Madre. Siamo nel cuore dell'anno della fede. Siamo alla vigilia del conclave che eleggerà il nuovo Papa, successore del Papa Emerito Benedetto XVI, al quale vada tutta la nostra ammirazione e la nostra riconoscenza. Tiene oggi la lezione del sabato uno dei più rinomati professori di esegesi mariana, Padre Aristide Maria Serra, specialista dell'Antico e del Nuovo Testamento e della letteratura ebraica intertestamentaria, ma anche cultore e conoscitore dei padri e degli scrittori della Chiesa, laureato al Pontificio Istituto Biblico da tanti anni, insegna esegesi alla Pontificia Facoltà Teologica Marianum e in altri atenei ecclesiastici. Le sue pubblicazioni, specialmente di Mariologia Biblica e anche di Storia dell'Ordine dei Servi di Maria, sono innumerevoli e di grande originalità. E sono catalogati in internet da noi almeno 193 titoli, escludendo le sue numerose presenze a congressi, simposi, convegni, colloqui e altri incontri culturali. Ricordo solo qualcuno di suoi libri, profondi per contenuto e sempre attenti alle situazioni pastorali. Per esempio, c'era la Madre di Gesù, Saggi di esegesi biblico mariana, Maria Cane presso la croce, librettino che abbiamo per sua bontà edito noi e che, volendo, metterò a disposizione vostra di chi lo desidera per una conoscenza della Vergine Maria Cane sotto la croce. Poi, la Donna dell'Alleanza, prefigurazione di Maria nell'Antico Testamento e i due quasi vicini a noi, le nozze di Cana, Maria presso la croce, eccetera. La sua produzione continua ancora, inesauribile e sempre di alto livello e qualità. Oggi ci parla del rapporto tra la fede di Abramo e la fede di Maria. Grazie Padre Aristide per tutto quello che hai fatto e continui a fare per la più profonda conoscenza della Madre del Signore. Grazie della tua sempre squisita amicizia con noi. E grazie anche per quello che oggi ci trasmetterai. Noi ti ascoltiamo con sempre attento e vivo interesse.
Grazie Padre Armando per le tue generose e fraterne parole di presentazione. Io vorrei rinnovarti gli auguri del tuo compleanno, perché il 27 febbraio Padre Armando è entrato nella sua 84esima primavera e quindi ringraziamo il Signore della Vergine Santa per l'entusiasmo e l'intelligenza che Armando continua a profondere nel suo servizio religioso e sacerdotale, in particolare in questa chiesa a lui è tanto cara, e con lui ringrazio le nostre amatissime sorelle che collaborano nel tenere alto questa fiamma della devozione mariana che ci porta a Gesù. Padre Armando è scappato via. Io sembro più anziano di lui, ma lui è stato anche mio professore per 3 anni. E siamo stati insieme di comunità per 46 anni, quindi ci conosciamo bene nel nostro servizio reso al Signore, alla Vergine Santa e ai tanti fratelli e sorelle che incontriamo sul nostro cammino. Voi siete tra questi e tra queste, Mi diceva Padre Armando, sono pochi, sai, ma che importa? Noi siamo pochi, pochi, ma ottimi e ottime. Santo Alfonso predicava anche per una sola vecchietta, eh? Se è così del legno verde, no, no, ma siamo il numero più che sufficiente. Allora vedete il tema, no? Abramo e Maria, un tema classico. Io ho preparato due parole di introduzione e poi quattro temi, con i quali vorrei presentare questo rapporto che intercorre tra Abramo, il padre dei credenti, e Maria, la madre dei credenti. Al solito finiremo poco prima delle 5, perché mi hanno detto di non tenere qui fino a mezzanotte, però vi posso assicurare, l'argomento è talmente ricco che potremmo fare almeno un quaresimale. Allora, due parole di introduzione. Parlando di Abramo, siamo di fronte ad una persona con valenze, significati e simboli universali. Innanzitutto il popolo ebraico, il quale sa di avere tre padri, Abramo, Isacco e Giacobbe, e poi sei madri, Sara, Rebecca, Rachele, Lia e le due serve di Bila, Baala e Zilpa. Abramo è considerato il più grande dei patriarchi. A somiglianza, dicono i Midrashim, cioè i commenti alle Sacre Scritture, a somiglianza dell'architrave, che è la parte più alta di un portale di ingresso. Poi Sara, essendo moglie di Abramo, è chiamata da Giuseppe Flavio, uno storico ebreo contemporaneo agli evangelisti, no? Regina madre della nostra stirpe. Filone, contemporaneo di Gesù, anche di ebreo, vivente ad Alessandria d'Egitto, dice che Sara sta all'origine di figli e figlie non in piccolo numero, ma di tutta una progenie. Cioè...
data al 6 settembre 1938. In quella data, Pio XI ricevevo un gruppo di pellegrini belgi, i quali offrirono a lui un antico libro di preghiere di notevole valore. Il Santo Padre prese a scorrere le pagine di questo libro dono e si soffermò sul canone romano della Messa, al punto in cui si ricorda il sacrificio di Abramo, nostro padre, nella fede. E confidava a quel punto: ogni volta che leggo queste parole provo un'emozione profonda. Notate bene, noi chiamiamo Abramo nostro patriarca, nostro antenato. L'antisemitismo è incompatibile con questo sublime pensiero, con la nobile realtà espressa da questa preghiera. E poi, con le lacrime agli occhi, concludeva Pio XI, l'antisemitismo è inammissibile. Spiritualmente noi tutti siamo semiti. Ripeto la frase che è divenuta celebre, no? Noi tutti spiritualmente siamo semiti. Dunque la data era il 6 settembre 1938. In quell'anno voi sapete che cosa si stava preparando per la popolazione ebraica qui in Italia e poi in Germania. L'anno prima, il 14 marzo 1937, Pio XI aveva scritto l'enciclica Mit brennender Sorge, con bruciante cura, dove denunciava gli errori fatali del nazionalsocialismo. L'enciclica non fu pubblicata in Italia, ma all'estero, e l'estensore principale di questa enciclica era il cardinale Pacelli, no? Il futuro Pio XII. Ancora a proposito di questa valenza mondiale della figura di Abramo, anni fa si parlava di fare un concilio pan-abramitico da tenersi in Spagna. e l'Associazione Biblica Italiana, nel suo congresso biennale del 2012, tenuto proprio qui a Roma, al Pontificio Istituto Biblico, ha scelto come tema portante la figura di Abramo. Maria, nel Magnificat, ricorda le promesse fatte dal Potente ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza. È toccante questa memoria del Magnificat. Qui troviamo una Maria che è consapevole di appartenere ad un popolo, di avere un popolo, di avere dei padri e delle madri, che ella celebra come nostri. Noi ci ricordiamo che Maria è donna ebrea. Ecco una prima conclusione pastorale, se volete. Milioni e milioni di persone vanno ai santuari mariani. Però quanti di noi si ricordano che Maria è una donna ebrea? E quindi il nuovo sguardo che lei può accendere in noi verso il popolo dal quale ella discende, il popolo ebreo di ieri e di oggi, con le conseguenze che ne derivano. Vedi per esempio il fenomeno del moderno Stato di Israele. Noi come credenti in Gesù abbiamo una nostra concezione, una nostra visione di questo fatto che, dicono alcuni, per esempio François Mauriac, no? È uno dei segni del nostro tempo. Vi chiedo, il Vaticano quanto dista dalla sinagoga qui a Roma? Sì e no, 2 chilometri. Papa Giovanni Paolo II ha visitato la sinagoga il 13 aprile 1986. Allora, quanti anni sono occorsi per fare quel viaggio di 2 chilometri? Quasi 2000 anni, E questo fa pensare. Allora, anche la verità conosce una sua pazienza. Sì, potremmo parlare di ritardi, ma l'essenziale consiste in questo. Il nostro viaggio, la storia della salvezza, ha come guida Cristo Gesù, il crocifisso risorto, lui che ha promesso di essere con noi sempre. Perciò la storia attinge le sue finalità. La storia va bene e finisce bene perché lui è con noi. Il congedo che Papa Benedetto ha fatto, ha molto insistito su questo principio di fede, che deve essere il nostro pronto soccorso, la nostra stella polare. Gesù non ha detto: se qualcuno viene dietro di me, state tranquilli, no? Avrete una salute di ferro, un conto in banca, no? Inossidabile, e una crociera da spensierati. Non ha detto proprio così, ma la grande promessa che ci ha fatto è questa, no? Ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla consumazione della storia. Ma poi anche nel libro dell'Apocalisse lui, il risorto, dice: guarda, io sto facendo nuove tutte le cose. Come dire, il tuo sguardo non sia distratto, renditi conto della storia, della cronaca che fluisce sotto i tuoi occhi, renditi conto della mia presenza che sta facendo nuove tutte le cose. Allora, non possiamo essere pessimisti in partenza, no? Se Gesù è con noi, dobbiamo saper scrutare anche i segni della novità che Lui produce, innanzitutto nella sua Chiesa, che non è il centro del mondo, la Chiesa è il cuore del mondo, no? Ecco, il senso della presenza del Signore risorto, che ci accompagna sempre. Di qui, allora, vedete il tema Abramo e Maria. Abramo, il padre universale dei credenti, nell'unico Dio e Signore dell'alleanza. Maria, la madre universale dei credenti in Cristo, no? E poi vengo ai 4 temi che ho così scopiazzato, delineato qui nei miei appunti. Il primo tema sarebbe questo, la destinazione universale della vocazione di Abramo. Ho detto poco fa che Abramo riassume in sé valenze e significati che riguardano il mondo intero. E possiamo rendersene conto prendendo la Bibbia in mano. Io chiedo a voi, no? La storia di Abramo, quando comincia nella nostra Bibbia? Al capitolo primo della Genesi? No. Ma comincia al capitolo 12 della Genesi. Nei capitoli 1-11, nei capitoli che precedono, che cosa si racconta, cosa si narra? Non la storia di Abramo e del popolo di Israele, ma la storia dell'umanità, delle origini, no? Da Adamo in poi. E la storia di Abramo si connette ad Adamo, no? Dio che crea l'universo, poi si compiace con l'opera delle sue mani. Dio vide che tutto era bello, molto bello. Purtroppo sopravvenne la infedeltà dei nostri progenitori, il cosiddetto peccato di origine, che quasi oscurò, sciupò l'opera della creazione. Allora l'Eterno, il Creatore, cosa disse? Non disse: azzeriamo tutto, da capo, non vale. No. L'Eterno si propose di restituire, vedete, la creazione al suo splendore originario. Il peccato aveva prodotto degli effetti nefasti che culminano nella torre di Babele, no? Nella confusione. A quel punto, ecco, la vocazione di Abramo. Appunto per restituire l'umanità allo splendore delle sue origini. Quindi la vocazione di Abramo, no? Risponde al disegno del Signore di rifare la sua creazione. Nella preistoria, no? In questi capitoli 1-11, un verbo purtroppo si è introdotto nella narrazione delle origini, il verbo maledire. Il verbo maledizione, conseguente al peccato, no? All'infedeltà di Adamo ed Eva. Ecco allora Genesi 3,14. L'Eterno dice: maledetto tu fra tutto il bestiame, no? Al versetto 17, maledetto il suolo per causa tua. Ecco, il serpente e poi l'uomo, no? Ancora al capitolo 4,4. Ora sii maledetto, l'Eterno parla a Caino, nel capitolo 5,29, il suolo che il Signore ha maledetto. E per ultimo il capitolo 9, versetto 25, Noè dice sia maledetto Canaan. Vedete questa insistenza, per 5 volte il verbo maledire, ma nella vocazione di Abramo prevale il verbo benedire. Per 5 volte abbiamo questo termine. Eccoci al capitolo 12, versetto 3, no? L'Eterno dice ad Abramo: benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò. In te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Ecco il motivo cosmico universale della vocazione e della scelta di Abramo. In te, persona individua, si diranno benedette tutte le famiglie della terra. E nel capitolo 22 della Genesi, che ci ha narrato la prova, no? Che il Signore chiede ad Abramo, il sacrificio, l'offerta di suo figlio Isacco, no? Al versetto 15 leggiamo, no? Del capitolo 22, l'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce. I discendenti di Abramo, quindi il popolo ebraico, no, ha una vivida coscienza di questa destinazione universale della sua chiamata. Israele, come eletto dal Signore, si sente un popolo diacono, cioè a servizio di tutti i popoli. Eccoci allora al capitolo 19 dell'Esodo, no, che descrive la stipulazione dell'alleanza del Signore col popolo di Israele, lì radunato alle pendici del Sinai, guidato dal grande profeta Mosè. L'Eterno dice a Mosè, quindi al popolo: ora, se voi darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare, ma fra tutti i popoli. Mia infatti è la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. L'Eterno quindi si presenta come il Signore di tutta la terra. Perché sceglie Israele? Come sua particolare proprietà, come sua, dice l'ebraico, segullah. Nell'ebraico moderno la parola segullah, sapete che cosa significa, fra l'altro? Il portafoglio, il quale sembra essere qualcosa di speciale proprietà, no? Israele come segullah dell'Eterno, popolo scelto a servizio di tutti i popoli, Isaia 49,5, no? Abbiamo un brano dei cosiddetti carmi del servo sofferente del Signore. Ora ha parlato il Signore e ha detto: è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni. Ecco, vedete, il panorama universale. Perché tu porti la mia salvezza fino alle estremità della terra. Parole che ci ricordano la profezia di Simeone a Maria, no? Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, personificati in questo bimbo che Maria presenta al Tempio. Salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele. I rabbini del secolo primo e secondo dopo Cristo, no, si ponevano questo problema, questo interrogativo: qual è il dono più grande, più ambito che l'Eterno, il Signore Dio dell'Alleanza, ha fatto al suo popolo, a Israele? Risposta: la Torah, la legge, quella che noi chiamiamo la legge di Mosè. Ma il luogo dove l'Eterno ha offerto questo dono, l'ha offerto nella Terra Santa o fuori dalla Terra Santa? Fuori dalla Terra Santa, cioè al Monte Sinai, che è fuori dalla terra di Israele. Ma perché l'Eterno si è comportato così? Risposta: perché attraverso Israele quella legge, quella Torah era destinata al mondo intero, a tutti i popoli. Quindi vedete, Israele è a servizio delle genti. E questa ancora oggi è la fede dell'Israele credente. L'Israele credente, ecco, spia, aspetti il giorno in cui tutto il mondo riconoscerà come unico e vero Dio il Dio che si è rivelato al popolo di Israele e accetterà i dettami, le vie segnate dalla sua legge. Fin qui, vedete, ho usato il testo biblico, no? Ma se andiamo a spolverare, a grattare, no, la letteratura rabbinica, saremmo in grado di raccogliere una messe davvero copiosa. I Midrashim, cioè i commenti alla Sacra Scrittura. Quando questi commenti arrivano al capitolo 12, no, della Genesi, no, l'Eterno che dice ad Abramo: parti dalla tua terra, dalla tua parentela, dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti mostrerò. E allora ricorrono a questa parabola. Anche i maestri di Israele usavano le parabole per rendere più accessibile e familiare il loro insegnamento, no? Disse Rabbi Isacco, no? È simile ad uno che passava da un luogo all'altro e vide un palazzo in fiamme. Disse: si direbbe che questo palazzo non ha uno che se ne occupi. Lo guardò il proprietario del palazzo e gli disse: io sono il proprietario del palazzo. Ugualmente, ecco l'applicazione della parabola, no? Perché nostro padre Abramo aveva detto: si direbbe che il mondo non ha chi se ne occupi. Ecco il mondo dopo la torre di Babele, un insieme confuso, no? Quindi un palazzo che non ha proprietario, questo sembra essere il mondo. Ma il santo, benedetto egli sia, quando si nomina il santo sempre si aggiunge Baruch U, benedetto egli sia, disse ad Abramo: io sono il padrone del mondo. Io mando te perché il mondo raggiunga la sua unità. Dalla Babele, un ammasso di confusione, ecco, si ricavi, nascano un mondo ricomposto nella unità. Dice ancora Rabbi Berechia, un rabbino del secolo III, no? A che cosa somigliava nostro padre Abramo? Somigliava ad un'ampolla di balsamo chiusa ermeticamente, il cui odore non si diffondeva finché era posto in un angolo, ma che si diffondeva quando si spostava. Così disse il santo, egli sia benedetto, ad Abramo: muoviti da questo luogo ad altri luoghi e la tua fama diventerà grande nel mondo. Muoviti da questo luogo, cioè dalla terra di Canaan, di Carran, no? E va nel paese che io ti indicherò. Vedrete come è sottolineata, no? La dimensione universale della persona di Abramo. Tu, muovendoti dal tuo luogo di origine al luogo che io ti indicherò, diventerai grande fra tutti i popoli. Ecco, vedete, alcune considerazioni su questo primo tema, no? Passiamo al secondo tema. Ma veniamo a Maria. Vedete, Abramo ha una missione con destinazione universale. La chiamata di Maria ha ugualmente un'apertura cosmica universale? Ritorniamo sul brano dell'Annunciazione, no? Sappiamo, Luca racconta due annunci, l'annuncio dell'angelo Gabriele a Zaccaria e l'annuncio dell'angelo Gabriele, lo stesso angelo, a Maria. L'annuncio dell'angelo a Zaccaria dove avviene? Qual è il posto della teofania? Gerusalemme, il Tempio, quindi il luogo più sacro, più rappresentativo dell'antica alleanza, cuore del popolo di Israele. Ma l'annuncio a Maria dove avviene? In un tempio? In un luogo sacro? No, avviene nella Galilea. La Galilea era chiamata delle genti, era una terra di confine con l'attuale Libano, con l'attuale Siria, perciò era sinonimo di universalità. Facilmente filtravano attraverso i confini dei non ebrei, ecco, nel suo territorio, quindi una terra abitata da ebrei in maggioranza, ma anche da non ebrei. Di qui anche la definizione un po' spregiativa, la Galilea degli stranieri. Noi diremmo, la parola è brutta, ma c'è, degli extracomunitari, no? Ecco, in questa terra aperta all'universalità, Dio riserva l'annuncio che sta all'inizio della nuova alleanza. E non si dice neanche che l'angelo entrò nella casa di Maria, no, non c'è una casa, entrò da lei. Finisce allora, vedete, l'economia del tempio sacro, dello spazio è sacro, finisce il profano e il sacro, ma Dio, rivelandosi a lei, fa capire che ormai il tempio è costituito da ogni persona che ascolta la parola di Dio e la mette in pratica, come poi dirà Gesù, no? Chi ascolta la mia parola e la mette in pratica, costui diviene per me fratello, sorella e madre. Non c'è più un tempio, uno spazio sacro. Dio diventa laico, diventa profano. Maria lo porta sulle nostre strade. Quindi la Galilea, vedete, diviene come un nuovo Sinai nella geografia dei Vangeli, terra aperta alla universalità. E la chiamata di Maria, effettivamente, ha questa valenza, no? Una chiamata a servizio dell'umanità intera. Giovanni scriverà, Dio ha tanto amato il mondo, quindi non soltanto Israele, da donare il figlio suo. E dobbiamo ritornare, vedete, su queste verità fondanti della nostra fede. Tante volte sentiamo dire, oh, che mondaccio che è il nostro, un mondo fatto di furfanti, di lestofanti, di ladri, di profittatori, no? Di disonesti e di pedofili, tutte queste lamentele, no? Per cui qualcuno dice andiamo in Oriente, là sì che c'è lo Spirito Santo, c'è lo yoga, no? Quasi che Dio avesse dimenticato l'Occidente. Ecco, un mondo del quale Dio si è dimenticato, da Lui maledetto. Che triste visione questa. No, il nostro mondo è abbracciato da Dio, fatto carne in Gesù, donato a noi attraverso la collaborazione fattiva di una nostra sorella, Maria. Gesù è il bacio di Dio sul nostro mondo. Gesù ama il nostro mondo. Se lo ama Lui, dobbiamo amarlo anche noi e camminare con questa visione radiosa in cuore. Il secondo argomento, la vocazione di Abramo, ma aperto sull'incognito. Il Signore disse ad Abramo, Genesi 12:1, vattene dalla tua terra, dalla tua parentela, e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Allora Abramo partì, come gli aveva ordinato il Signore, e con lui partì Lot. Poi al capitolo 15, versetto 1, leggiamo, fu rivolta ad Abramo in visione questa parola del Signore, non temere, Abramo, io sono il tuo scudo, la tua ricompensa sarà molto grande. Però dove Dio vuole condurre Abramo? Gli prospetto forse una carta geografica? Verso la terra che io ti indicherò. Ecco l'incognito. La lettera agli ebrei, il suo autore commenta così al capitolo 11, versetto 8, la vocazione di Abramo. Per fede Abramo, chiamato da Dio, obbedì, partendo per un luogo che doveva ricevere in eredità. Ma partì senza sapere dove andava. Per questo da un uomo solo, e inoltre già segnato dalla morte, nacque una discendenza numerosa, come le stelle del cielo, e come la sabbia che si trova lungo la spiaggia del mare, e non si può contare. Veniamo alla vocazione di Maria. C'è dell'incognito nella sua chiamata? Ricordiamo le parole dell'angelo che dice a lei, no? Hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Poi la promessa, il Signore è con te, non temere Maria. ma l'Eterno, il Dio dell'Alleanza Nuova, dove vuole condurre questa ragazza, alla quale è riservata tanta chiamata, tanta vocazione? Maria non sa tutto questo, però si fida di Dio, come Abramo, che credette al Signore e gli fu computato a giustizia. Maria chiederà qualcosa, qualche chiarificazione alle parole dell'angelo, ma rimane aperta anche lei sull'incognito. Si fida di Dio dicendo: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo quanto hai detto. Poi la meraviglia è nel seguito della sua missione, l'incognito al Tempio, lei e Giuseppe non capirono il senso delle parole di Gesù. Maria che conserva nel cuore tutto, anche le parole lì per lì non comprese, no? Non le rigetta, ma le conserva. Fidente che un giorno verrà in cui potrà capire anche il senso delle parole, dei gesti di Gesù, non ancora compresi. La Lumen Gentium, siamo a 50 anni dal Concilio Vaticano II. Il Concilio ha 50 anni, ma non li dimostra, Tanto poco lo conosciamo. Questa è stata una convinzione di Giovanni Paolo II e anche di Benedetto XVI, no? Ha scritto il Concilio alla Lumen Gentium 58. Così anche la Beata Vergine avanzò nella peregrinazione della fede e serbò fedelmente la sua unione col Figlio sino alla croce. Parole scritte, ma queste parole costarono la testa di non pochi teologi ed esegeti, perché si impostava così il discorso. L'ignoranza, la non conoscenza, è frutto del peccato originale. La Madonna, essendo immacolata, è senza peccato originale, quindi conosceva tutto. Già nel grembo materno e poi fin da piccina, quando succhiava il latte materno, e avanti, aveva la visione beatifica. Allora si prendevano le forbici e si tagliavano quei versetti del Vangelo in cui si dice che Maria si meravigliava, non comprese. Ecco i brani cosiddetti antimariologici, no? A quel punto saltavano fuori i protestanti col forcale. Ecco voi cattolici, no? Volete mettere Maria al di sopra dello Spirito Santo, Maria quasi uguale a Gesù, eccetera, eccetera, no? Il Concilio ha ancora scritto al numero 56 della Lumen Gentium, acconsentendo alla parola divina, Maria diventò madre di Gesù e abbracciando con tutto l'animo e senza peso alcuno di peccato la volontà salvifica di Dio, consacrò totalmente se stessa quale ancella del Signore alla persona e all'opera del Figlio suo, servendo al mistero della redenzione sotto di Lui e con Lui, con la grazia di Dio Onnipotente. Ma sempre, vedete, avanzando nella peregrinazione della fede. Questa frase fu inserita nelle ultime redazioni, Padre Ermanno è sublime maestro in questo, no? Però il padre Rahner, il padre Schöny, il padre Vuayom, no? Furono bacchettati per aver detto che lo stesso Jean Guiton nel 1949 scriveva quel meraviglioso volume, La Vierge Marie. Lui, filosofo, rimaneva affascinato dalla figura di Maria che conservava tutte queste cose, no? E cercava di penetrarle. Una Maria che pensa, no? Che avanza nella comprensione del Figlio suo, no? Qui a Roma, Monsignor Parente, allora segretario del Santo Ufficio, aveva preso di mira il libro di Jean Guiton e voleva metterlo all'indice. Ma a Roma c'era anche un altro pretino che rimase stregato, affascinato da questo volume di Jean Guiton. Come si chiamava questo pretino? Monsignor Giovanni Battista Montini, il quale volle conoscere l'autore del libro e fece in modo che Pio XII, nominando quel libro, avesse parole di elogio, e quindi Jean Guiton fu preservato dal rogo, come diceva Paolo VI, no? Nei dialoghi con Jean Guiton. Da qui nacque l'amicizia tra Jean Guiton e il futuro Paolo VI. No? Ecco. Passiamo allora, vedete, al terzo argomento. Vediamo se qui i miei fogli mi assistono o se sono fortunato come un cane in chiesa. No. Il tema terzo, le prove di Abramo. Ecco, Abramo è presentato come uno che nel suo cammino di fede ha subito la prova. L'Eterno ha come saggiato la sua persona, quasi fosse oro nel fuoco. La tradizione ebraica, sì, concentra l'attenzione sulla prova che tutti conosciamo, l'Eterno che chiede a Isacco il sacrificio di suo figlio. Però non si limita a questa sola prova, ma elenca 10 prove. Il numero 10 per la Bibbia è uno dei numeri di perfezione. Perciò quando si vuole accrescere, aumentare, perfezionare il discorso, volentieri ci si ferma sul numero 10. Quali sono queste 10 prove di Abramo? Le leggo con titoli essenziali, no? La prima, la fornace di fuoco. Lui stava nel suo paese, no? Il paese di Ur. Ur in ebraico significa fuoco. E quindi Abramo subì come la prova del fuoco in questo paese. Ma lasciamo i dettagli di questa prima tentazione, no? Veniamo alla seconda, l'uscita dalla sua terra. Lasciare la terra per un paese ignoto, no? La terza prova, il rapimento di Sara da parte del faraone, libro della Genesi, il rapimento di Sara da parte di Abimelech, quindi Genesi 16 e Genesi 20. La quinta prova, lo sposalizio di Agar. Sesta prova, la cacciata di Ismaele. Settima prova, l'incursione dei 5 re. Genesi capitolo 14, il re di Sodoma, 5 con altri 4 re, contro la confederazione cappeggiata da Chedor la Omer. Ottava prova, la circoncisione. Nona prova, la rivelazione della futura schiavitù dei figli di Abramo. Decima prova, il sacrificio di Isacco. Noi concentriamo la nostra meditazione, vedete, su questa decima prova, ma si può comprendere storicamente, situare nella cultura del tempo. Perché il Signore chiede quella prova, quel tipo di prova, di tentazione ad Abramo? Siamo nella terra di Canaan. Ora, in quella terra erano in atto i cosiddetti sacrifici umani. Per venerare alcune divinità, specialmente per esempio la divinità del Moloch, quali sacrifici fare a questa divinità? Il sacrificio dei migliori fra i bambini, fra le ragazze, quindi sacrifici umani. Una pratica attestata nell'antica Fenicia, nell'attuale Libano, attestata a Cartagine, fondata dai Fenici, e quindi conosciuta anche in Canaan, prima dell'arrivo degli ebrei. Gli ebrei arrivano e sono contagiati anche da questa forma di superstizione, terribile. Se il libro del Deuteronomio ne parla, vuol dire che c'era un motivo. I profeti ancora denunciano queste pratiche orrende. Dice, voi andate al Tempio e nella valle di Bet-Kinnon, la valle della Geena, praticate questi sacrifici. Ora vedete, nel suo itinerario spirituale, Abramo ad un certo punto ebbe come questa sensazione. Forse che il mio Dio vorrà il sacrificio del mio figlio, del mio unico figlio. Ecco la tortura che provò nel suo intimo, no? E dispose il suo animo ad offrire in sacrificio l'unico suo figlio al Dio che l'aveva chiamato dalla terra di Ur, di Caldea. E sappiamo, il Signore, secondo una rivelazione, gli fece capire che non era quello il sacrificio che chiedeva a lui. quindi purificò la sua fede, no? Purificò la sua fede, ma a quel suo sacrificio, no? Che nell'animo Abramo aveva già compiuto, Dio volle legare tutte le future benedizioni per il popolo di Israele. Sapete com'è chiamato quel sacrificio di Abramo in lingua ebraica? La Akedah, porto un po' di acqua al mare, un po' di frigoriferi in Alaska, no? Voi sapete tutte queste cose, ma le ricordiamo insieme, no? Il verbo akad in ebraico significa legare ed è il verbo che il libro della Genesi usa per indicare l'azione di Abramo che lega all'altare, no? Sul quale ha deposto la legna, il proprio figlio Isacco. Akad uguale legare, Akedah uguale legatura. Ecco, nel linguaggio religioso ebraico dire la Akedah significa dire il sacrificio di Abramo. E a quel sacrificio sono legate tutte le benedizioni successive che il Signore vuole concedere al suo popolo. Quando il popolo vuole intercedere per la propria prosperità e chiede benedizione, ricorda all'Eterno il sacrificio di Abramo. È vivissima la memoria, no? Di questa pagina biblica nella coscienza religiosa di Israele. Io vi ho citato qui il Cantico dei Cantici, il Targum al Cantico dei Cantici, che elenca, no? Ricorda le 10 prove di Abramo. Ma c'è anche un altro testo rabbinico chiamato i Pirkei de Rabbi Eliezer, i capitoli di Rabbi Eliezer. Questo Midrash, molto corposo, no? Pubblicato anche recentemente in lingua spagnola, no? Dedica a queste 10 prove diversi capitoli, esattamente il 26, il 27, il 28, il 29, il 30 e il 31, 6 capitoli, per un totale di 34 pagine. Ogni capitolo passa in rassegna le 10 prove di Abramo. L'ultimo capitolo è dedicato appunto all'Akedah, no? Vi è qui un rapporto tra Abramo e Maria. Ad Abramo Dio chiede questo tipo, o meglio Abramo nella sua coscienza, no? Nel suo itinerario spirituale, credete di dovere compiere questo sacrificio. Leggo qui le parole di commento di un bravo esegeta tedesco-austriaco, no? Clemens Stock, padre Clemens Stock, ex rettore del Pontificio Istituto Biblico, uno specialista degli studi marciani, ma sensibile anche alle tradizioni mariane, ha scritto un volumetto aureo, veramente con senso e misura. Si sente lì l'esegeta che rende omaggio alla Madre di Dio partendo dalla stessa parola di Dio. Scrive il padre Clemens Stock: ad Abramo Dio chiede il figlio, ma non glielo toglie. Al figlio di Maria Dio chiede il cammino verso la morte, ecco Genesi 22, la Akedah. A lei viene sottratto realmente il figlio, ma Dio, che esige da Maria più che da Abramo, dà a Maria anche di più che ad Abramo. Come mostra la sua presenza nella Chiesa nascente, Maria può partecipare alla vittoria di suo figlio e al superamento della morte. Tanto caratteristica per lei è la gioia. Quindi Maria acconsente che Gesù percorra il suo cammino, abbraccia quella croce, il messaggio che proviene da quella croce, no? E in premio il Signore Dio dell'Alleanza cosa dà a Maria? Una moltitudine di figli. La rende madre universale proprio ai piedi della croce. Al posto di un figlio le dà innumerevoli figli, che siamo tutti noi, sorelle e fratelli credenti in Gesù, e quindi figli e figlie spirituali della Santa Vergine. E così veniamo al quarto argomento, no? Per concludere, il quarto argomento sarebbe questo: Abramo, osservante di tutta la legge del Signore. E si parte da un brano che è divenuto classico nella coscienza e nella teologia ebraica. Mi riferisco al libro della Genesi, capitolo 26, versetto 5. Direi amabilmente, mettete questo versetto, Genesi 26, 5, nel pronto soccorso del vostro beauty case. È una perla, una chicca, eh? Il versetto dice così: l'Eterno commenta il comportamento di Abramo dicendo: Abramo ha obbedito alla mia voce e ha osservato ciò che io gli avevo prescritto, i miei comandamenti, le mie istituzioni, le mie leggi. Il libro del Siracide, siamo due secoli avanti Gesù, no? Commenta così la figura di Abramo: Abramo fu grande padre di una moltitudine di nazioni. Nessuno fu trovato simile a lui nella gloria. Ed eccoci al punto. Egli custodì la legge dell'Altissimo. Con lui entrò in alleanza. E per legge i rabbini intendono la legge di Mosè. Ma qui c'è una discrepanza storica, no? Dio diede la legge, la sua legge, ma tempo dopo, al Sinai. Abramo precede il Sinai. Come può Abramo osservare la legge che il Signore donerà secoli dopo al Sinai? Non fa problema per Israele. La teologia ebraica dice: nella Bibbia non c'è né il prima e né il poi. Tutto può essere considerato contemporaneo. Quindi si può dire che Abramo in anticipo osservò tutta la legge che il Signore avrebbe donato sul monte Sinai. Quindi Abramo, il perfetto osservante della legge del Signore, i miei comandamenti, le mie istituzioni, le mie leggi. Questo è il linguaggio tipico della legge di Mosè, no? La tradizione rabbinica deduce, ripeto, no? Che Abramo osservava tutta la legge mosaica, prima ancora che essa fosse donata, pubblicata al monte Sinai. Veniamo al Nuovo Testamento, no? Gesù, nelle sue interpellanze con i giudei, nei suoi, diciamo così, battibecchi, se volete, no? Capitolo 8 di Giovanni, gli dissero i giudei: il nostro padre è Abramo. Disse loro Gesù: se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Per essere figli di Abramo non basta discendere carnalmente da lui, bisogna fare le opere, lui che viveva tutta quanta la legge del Signore. La figura di Maria, no? Luca 11, versetto 27 e 28, mentre Gesù diceva questo, no? Mentre parlava alla gente, no? Una donna dalla folla alzò la voce e gli disse: beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato. Con parole nostre: beata tua mamma, no? Ma Gesù disse: beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Qui vedete, c'è un sottile gioco sul termine latte. La legge di Mosè era paragonata a diverse realtà, era presentata con diversi simboli. Innanzitutto l'acqua, poi la luce, no? Il giogo, il pane, la spada, no? La spada, ho detto, no? È il latte. Questa donna dice a Gesù, no? Beata la mamma che ti ha allattato, no? Ma Gesù in risposta raddoppia il complimento, quasi volesse dire: mia mamma sì è beata perché mi ha allattato fisicamente, no? Ma è ancora più beata perché lei si è nutrita di un altro latte, il latte della parola di Dio. Mia mamma è beata per avermi generato fisicamente, per avermi allattato, ma è ancora più beata perché lei stessa si è nutrita del latte che è la parola di Dio. Giovanni, 15-14, Gesù che dice: voi sarete miei amici se fate ciò che io vi comando. Maria a Cana, Quale consiglio dà ai servi? Qualsiasi cosa vi dica, fatela. O in termini più semplici, quanto egli vi dirà, fatelo. Se Maria consiglia ai servi di abbandonarsi alla parola di Gesù, una parola che Maria non ha capito perfettamente, ma pur non avendo capito perfettamente si abbandona e trasmette il suo abbandono ai servi con queste parole che sono come il suo testamento spirituale. Abramo si è fidato sempre di Dio, ha vissuto completamente la sua parola, la sua legge. Ecco chi è il discepolo, la discepola di Gesù, colei che si abbandona incondizionatamente alla parola di Gesù. Allora saremo veramente beati. Ecco, io ho finito. Adesso, se volete, ecco. Non vi ho chiesto di battere le mani, comunque grazie lo stesso, ecco.
Grazie a Padre Ariste, che sentite che naviga nella Sacra Scrittura, può citare tranquillamente a memoria tutto, ha una memoria formidabile, ricorda giorno, dato e tutto di tutti, e ricorda tutta la Scrittura, ce l'ha perciò, come gli antichi rabbini che la conoscevano a memoria, da cima a fondo. Potete domandare qualunque versetto, ve lo spiega, ma naturalmente lui ha anche una capacità di trasmissione, perciò ha alcune frasi molto interessanti in cui dice, ma queste le sapete? Sì, l'ebraico e chi lo sa. Comunque abbiamo imparato per esempio questa importanza dei commenti rabbinici che ci danno la figura di Abramo così in tutte le prove una dopo l'altra, sapendo leggere per così dire tra le righe, ecco, della Sacra Scrittura, per poter arrivare poi al vertice del sacrificio del figlio Isacco sul Monte Moria. Ma va bene, qualche domanda vostra, Padre Aristide? Qui credete, altro che frigoriferi in Alaska, potete portare i fiumi al mare, ecco.